Dalla febbrile Baden-Baden di Leonid Chipkin sulle note della settima sinfonia di Shostakovich giungiamo nel Leningrado degli anni 41-44, anni in cui la città di Lenin, la città della rivoluzione, era stata assediata e isolata dall'esercito tedesco. Hitler e il suo nutrizionista Ernst Ziegelmeier avevano fatto dei calcoli precisi sulle riserve alimentari di Leningrado ed erano certi che avrebbero annientato la popolazione affamando. Le cose però, come ci racconta Annette Melot-Henry nel suo volume La resistenza dell'arte durante l'assedio di Leningrado, andarono diversamente. Uscito per Pagine d'Arte nella collana Sintomi, noi vogliamo saperne di più e per questo siamo lieti di avere qui con noi oggi Matteo Bianchi, responsabile della casa editrice. Buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Sì, buongiorno e grazie dell'invito.
Matteo Bianchi, allora dicevamo della settima sinfonia di Shostakovich, ecco, la scelta musicale è tutt'altro che casuale, anzi ci proietta direttamente al centro della storia che ci racconta appunto Annette Melot-Henry.
Ma guarda, è una storia affascinante che forse non tutti noi conosciamo, anche perché è stata in qualche modo oscurata sul piano dell'informazione, della diffusione, della conoscenza anche nel dopoguerra. Diciamo in sintesi sono stati 900 giorni molto dolorosi durante i quali la popolazione di Leningrado con una forma direi di solidarietà sublime è riuscita a resistere a questo assedio, ma in fondo è come se fossero stati presi in un doppio assedio, in qualche modo somiglia un po' all'storia della Polonia che è stata attraversata da Hitler e poi da Stalin, e anche questa popolazione di Leningrado in qualche modo ha subito direi questo oscuramento, questa scarsa conoscenza del loro gesto eroico, perché non era il gesto militare, ma era il gesto proprio legato alla sopravvivenza. E in questo senso la cosa che mi ha più colpito del testo di Annette Melot è veramente, da un lato, la freschezza del racconto, d'altra parte la sua conoscenza diretta, perché l'autrice, che vive a Parigi, è una specialista di letteratura russa e traduttrice dal russo verso il francese, e poi il fatto che lei è riuscita a conoscere e a incontrare dei superstiti di questa epopea tragica. Quello che è il filo conduttore, il tema del racconto che lei fa, è veramente incentrato sulla forza di resistenza dell'arte. E naturalmente per noi, essendo una casa editrice attenta ai temi dell'arte, è piaciuto moltissimo, perché diciamo l'arte ha aiutato, tutte le espressioni artistiche hanno aiutato anche la popolazione a sopravvivere con tanti mezzi e tanti dispositivi e creazioni di cui poi parleremo insieme.
Esatto, e questo ci riporta appunto al concerto che si era voluto fare con questa orchestra sinfonica della radio, appunto suonando proprio questa sinfonia, questa settima sinfonia di Shostakovich. Fu un momento importante durante l'assedio di Leningrado.
Sì, io penso che questo è stato forse uno dei punti cruciali, in quanto tutti gli altri artisti erano pressoché sconosciuti, salvo qualche poeta, una poetessa in particolare, ma Shostakovich era la figura più importante. E anche qui questo dispositivo veramente curioso della censura ha fatto sì che, per fortuna, durante l'assedio si è detto la musica ha vinto, e Shostakovich è riuscito, diciamo, a mettere in piedi questo concerto in una situazione di disagio assoluto. A un certo punto si diceva, per riunire i componenti dell'orchestra, tutti ridotti allo stremo e alla fame, si diceva solamente se uno è morto non può venire, altrimenti tutti gli altri vengano, e così è stato. Però la cosa curiosa è che prima dell'assedio di Leningrado e dopo, la musica di Shostakovich al regime sovietico bolscevico non era mai piaciuta, è funzionata solo in quel momento di emergenza assoluta. Noi abbiamo messo l'accento nel libro sull'espressione artistica, ci sono dei bellissimi disegni eseguiti da mano anche anonima o artisti poco conosciuti e che danno proprio la misura della forza di resistenza dell'arte e anche della capacità di esprimerla attraverso questi foglietti miracolosamente recuperati.
Infatti ci sono proprio delle scene, no, di vita quotidiana che appunto sono raffigurate in disegni, in pitture.
Sì, sono veramente molto belle. Penso che una delle chiavi di lettura, la chiave di lettura principale, come scrive l'autrice alla fine del libro, dice che questa storia va letta sul filo dell'emozione, al di là di tutte le pressioni politiche e belliche che ci sono state. E questi disegni spesso sono proprio molto semplici, come semplice la scrittura di questo libro, e raffigurano non tanto quello che sono delle questioni, diciamo, legate alla questione militare, ma proprio alla vita semplice delle persone che si scambiavano, ad esempio, un pianoforte per un pezzo di pane, ecco, per dare la misura reale della drammaticità dei 900 giorni che hanno vissuto.
Certo, Anel Meloci dice che una delle sfide più grandi, o le due sfide più grandi, erano la determinazione a restare umani in queste condizioni così difficili, così tragiche, e la capacità di empatia. Tutto questo ci riporta appunto al discorso che abbiamo fatto, che facevamo dell'arte come resistenza. Ad esempio, ci viene raccontato che le case editrici non smisero mai di stampare libri, la biblioteca, che era senza finestre, completamente, diciamo, anche sventrata, rimase aperta, e Maria Mascova, la bibliotecaria, continuò a distribuire libri alla popolazione, mentre la casa della radio trasmetteva musica ma anche poesia. Lei prima ha accennato alla poetessa e c'era infatti la voce potente dei poeti, si faceva sentire ovunque, e prima della battaglia i soldati recitavano i versi di questa poetessa Olga Bierbolz. Così ci racconta proprio Annette Melot.
Sì, la figura di questa poetessa e della direttrice della biblioteca sono veramente stupende, direi, perché anche lì, tra l'altro siamo in radio, è interessante sottolineare il ruolo che ha avuto la radio anche come incentivo veramente per cercare di superare questo tragico assedio. Ed era interessante la cosa che abbiamo letto, che effettivamente tutti questi appelli, questi testi, erano tutte letture in forma di forza poetica e non di prosa, che non sarebbe stato sufficiente. Quindi in pratica l'idea di declamare la poesia in radio e che aiuti a superare questi problemi è molto bella. Come è bellissima la storia dei libri che venivano continuamente pubblicati nonostante non ci fosse da mangiare, e venivano poi appunto conservati o distribuiti da questa bravissima bibliotecaria. E poi c'è stato anche questa biblioteca, il museo che era stato chiuso, e poi durante gli anni della perestroica, dove finalmente anche in Russia si sono accorti del valore morale della resistenza di Leningrado, e oggi esiste fortunatamente un accesso a certi documenti che prima erano in qualche modo un po' nascosti. Esce nel libro il termine di vergogna, perché naturalmente al regime di Stalin non piaceva questa cosa, ma piaceva di più parlare degli eroi, quindi della misura, direi, collettiva, e meno di quella creativa, morale, individuale.
Certo, e tornando alla poetessa, che viene definita anche proprio la musa di Leningrado, lei scrisse: credo che non si ascolterà mai più la poesia come l'ascoltarono quelle donne, quegli uomini di Leningrado nell'inverno del 1941-42, affamati, gonfi, vivi solo per miracolo.
Credo che lì, ecco, è un momento un po' come fosse il cuore del libro, questo tema che tutto sommato, anche in situazioni del genere, la creatività dell'arte, il pensiero, tutto quello che ha a che fare col mondo creativo, sia la musica, la letteratura, appunto abbiamo parlato anche dei disegni, hanno aiutato queste persone a vivere, e non solo loro, ma anche i soldati che erano impegnati nella difesa della città.
Un volume, una storia davvero interessante, quella che ci racconta Annette Melot-Henry. Matteo Bianchi, grazie per essere stato con noi e per avercela raccontata. A chi ci ascolta, ricordo che il volume di cui abbiamo parlato e di cui vi consiglio la lettura si intitola La resistenza dell'arte durante l'assedio di Leningrado, uscito per Pagine d'Arte. Grazie Matteo Bianchi per essere stato con noi.
Bene, vi ringrazio e a presto.